Beh,
io invito chi voglia riprendere alcuni dei tanti fili che sono stati proposti, sia sul rapporto tra appunto la generazione dei poeti maledetti e i maledetti successivi che di generazione in generazione hanno riproposto quell'istanza, sia sull'esperienza proprio vostra, tua, alla City Lights Italia, insomma, se ci sono delle domande, visto che è esistito in passato un rapporto con la Kaluska City Lights quando c'era prima, ma è la prima volta che ci si rivede dopo di allora. Io mi ricordo quando negli scaffali della Kaluska c'erano i tuoi libri, però poi è occorso un lungo giro di telefonate per riuscire a ristabilire questo contatto. Quindi,
io sono venuto qui insieme a Ferlinghetti ai tempi in cui c'era prima, per l'appunto.
Inviterei tutti quelli che sono qui e che non hanno partecipato di questa interazione, se hanno delle domande a fare. Ad esempio, a me interesserebbe una cosa molto banale: sapere se l'esperienza della City Lights è stata solo tua o se è stata una cosa più comune con altri, quindi condivisa con chi, come si è rapportata. La Kaluska è stata una situazione che ha avuto un fortissimo rapporto con la città, con questo quartiere, ma in generale col movimento. Mi interesserebbe sapere la City Lights Italia di Firenze che tipo di rapporto ha avuto con la città e col giro dei compagni, certo, fiorentini. Questa è una cosa, sì. Invito tutti gli altri a ascoltare questo caso.
Ma dunque, quando ho cominciato a pensare alla City Lights, perché era un pensiero mio oggettivamente come prima ipotesi, dato il rapporto che avevo con Lawrence, abbiamo cominciato a parlare a San Francisco, e poi lui è venuto a casa mia, ne abbiamo riparlato. Lui era molto restio al fatto di fondare un'altra City Lights, perché ci teneva al fatto che ci fosse una specie di unicità, no? Del mondo, che era quella di San Francisco, che ha detto l'Italia per una memoria storica enorme, eccetera. E poi perché giustamente voleva esserne il garante assoluto. E la prima cosa che lo ha interessato all'epoca, quando abbiamo parlato, era questo fatto di costituirsi come ponte tra quello che era l'America e quello che era l'Europa. E tutta l'esperienza, lui era innamorato di Rolando Corpo, per esempio, no? Non a caso il suo libro Routines, pubblicato nel 58, mi pare, primissima raccolta di scritti, sono brevi drammi teatrali, cioè ipotesi di drammi teatrali, portava tutte delle immagini anche in copertina di Rolando Por. Rolando Por era uno dei fondatori del Movimento Panico, insieme a Fernando Raballa e Campo di Jaworski, nato nel 62. Però lui già conosceva Rolando Por perché stava già pubblicando delle cose su delle riviste satiriche dell'epoca. Mi interessava molto questo fatto del ponte. La prima cosa che ho fatto dopo averne assaggiato la possibilità o la fattibilità è quello di parlare con un mio grande amico, un grande personaggio, è stato un cofondatore insieme a me della City Lights, si chiama Marco Biondi, non lo conoscete nessuno, ma è proprio un fondamento che so accanto a me anche in questo momento. Tuttora continuiamo a lavorare insieme, facciamo libri d'artista, roba varia, insieme. È una grande anima, un grande compagno soprattutto. Io, diciamo, fondamentalmente di estrazione anarchica, ho sempre affidato queste cose. Lui fondamentalmente leninista come estrazione, poi siamo incrociati perfettamente sull'ottica sulla prassi, no? Per cosa fare insieme, ci siamo fusi insieme benissimo, continuiamo a lavorare insieme. E da lì abbiamo allargato ad altre due persone l'idea, giusto un nucleo operativo fondamentale, e ce lo siamo gestiti. Anche perché la situazione fiorentina è molto strana, io non sono fiorentino, però abito lì da 78, abbiamo fatto nel 96 l'apertura ufficiale, ma ci stavamo lavorando da due anni prima di aprire letteralmente la cosa. schizofrenia bizzarra, perché anche i nuclei diciamo strutturati, sì, c'era Controradio in cui lavoravo a suo tempo, c'era un gruppo a cui avevo chiesto mano, un gruppo anarchico, così, che era una mia frequentazione, con il quale avevo occupato Vico del Panico, che adesso è stato disoccupato, eccetera, a Firenze. Però erano molto più ideologici, mentre io avevo tutta un'impostazione che volevo andare proprio verso l'utilizzazione di una sigla che si chiamava City Lights, che per me era una sigla di molto molto forte, un marchio determinante, che voleva utilizzare l'arte e la cultura, chiamiamola così, ma in senso proprio controculturale, controartistico, e non volevo fare riviste tipo quelle, appunto, guarda caso Carmine sta lavorando ora con me, lui è stato anche lui uno dei primi che è intervenuto subito dopo aver aperto, però all'interno della situazione, che era più legato a Cane Nero, tutta la rivista, le riviste underground che mi interessavano molto, però non era quello che volevo fare. Non volevo fare fanzine, volevo fare proprio delle pubblicazioni. Volevo fare una libreria dove non c'erano libri che non c'entravano niente. E infatti c'ho ancora di Ferlinghetti, che c'è uno che sta morendo, che mi ha fatto lui, c'è uno che sta morendo su un letto, e con il figlio accanto, e gli dice: no, fa aprire mano la libreria, no? E lo facciamo ancora a casa, che me la fece quando prima di aprire la libreria. Non abbiamo avuto molto radicamento con le situazioni politiche o strutturate, o organizzate a Firenze, perché non sono molto organizzate, o meno non erano molto organizzate. Siamo stati un po' riferimento per un quartiere, che è il quartiere di San Nicolò. Abbiamo intrecciato rapporti strettissimi con la gente del luogo, abbiamo fatto una manifestazione, per intendersi, con gli abitanti del quartiere, dove siamo partiti, non so se avete mai visto la strada di San Nicolò a Firenze, c'è una torre di San Nicolò, appunto, dove c'è un parcheggio, presente già che a Barcellona. Poi c'è la via San Nicolò, che si snoda così, va fino a un'altra piazza dove c'è una porta, si chiama Porta di San Miniato. E la strada è come tutte le strade fiorentine, no? C'è palazzi di qua, palazzi storici, no? Non storici, no? Così, una via. E ci siamo messi d'accordo con tutti gli abitanti di tutte quella strada, tutti quelli che abitavano su queste di qua e di qua, e le abbiamo dato una sequenza di poesie fatte a volantino, cioè in pratica una quattro diviso in quattro parti, e ognuno portava una poesia, cioè poi delle varianti, erano tutta una cosa tipo una ventina di varianti, dove c'era da Lautremont a Ferlinghetti a Rimbaud a Ginsberg, eccetera, Barrows, eccetera. E abbiamo fatto un corteo, una manifestazione di protesta contro il protesto e l'affermazione al tempo stesso. Volevamo fare una cosa di poesia, che fosse poesia per la vita, come dicevo prima, no? Con una grande festa che poi concludevamo con tutti i tavoli fuori per la strada per mangiare di quanti insieme la sera.
Poesia fatta da tutti.
Poesia fatta da tutti, non da uno solo, come dice l'altro, no? E però c'eravamo messi di quello con cui abitavano per le strade, che mentre passavamo noi per corteo, avevamo la banda, come si chiamava? Era la banda in movimento, questi che sono tutti gli ottoni all'epoca, vabbè, insomma, sto parlando.
Ma di Milano
o di Firenze? No, erano di Milano, alcuni di Milano, di Roma, erano tutti mescolati, banda degli ottoni. Avevamo loro come testa del corteo, e che accompagnavano il corteo, erano tutti gli abitanti del quartiere, qui erano molti, ovviamente un sacco di gente, eccetera. Abbiamo fatto questo corteo, unico corteo per questa strada, non siamo andati in centro, eccetera, però eravamo già centrali. Per questo corteo, mentre noi passavamo, c'erano tutti gli abitanti delle case, buttavano giù le poesie, che volavano ovviamente, bellissimo, una cosa straordinaria. E poi siamo andati in questo cortile grande dove c'è una palestra sempre fa parte del quartiere, e lì abbiamo fatto, c'era un concerto, e poi abbiamo mangiato tutti insieme per strada, per dirvi quanto eravamo radicati lì. Ancora adesso quando vado lì mi fa festeggiare, siamo molto ancora vicini a loro. Hanno rimpianto molto il fatto quando è stata chiusa la libreria, perché ha portato lì un'infinità di gente. Io vi dico, quando abbiamo inaugurato c'erano le code che arrivavano fino in piazza della Signoria, proprio tutto intasato. Qualche cosa potete vederla anche all'interno di questi, di queste foto che ho portato, che scandite dalla poesia I Am Waiting, si chiama, sto aspettando di Lorenzo. No, siamo stati molto radicati, devo dire, e intorno a noi è cresciuto un humus molto forte, che era l'humus non organizzato, nemmeno i cani sciolti di una volta, era proprio gente che credeva fortemente in un valore altro, un valore altro di stare insieme e di scrivere poesia. Avevamo pacchi di manoscritti incredibili che cercavamo di dare. Abbiamo fatto questa apertura, questa specie di open palcoscenico aperto, per cui, perché la libreria aveva semplicemente, te lo ricordi, era una specie di parallelepipedo grande, e aveva i libri sulle le pareti ed era completamente vuota al centro, perché la gente si sedeva al centro e in fondo alla cosa uno prendeva il microfono e leggeva le sue cose. Cercavamo sempre anche di fare delle, al di là delle pubblicazioni, quelle cosiddette ufficiali, che sono ufficiali, che sono i libri, stampavamo per ogni persona che si proponeva, con cui entravamo in contatto, dei librettini molto veloci, molto rapidi, che stampavamo autonomamente da laser, una stampa laser, e pubblicavamo lì per lì, facevamo una cinquantina di copie, e questo se le vendeva lì, no? E a noi ci dava semplicemente il costo vivo del materiale, la carta. E sono nati un sacco di cose, è nato un gruppo teatrale intorno a questa esperienza, si chiama Gog Magog, non so se l'avete mai sentito, sono geniali, sono bravissimi. Sono nati un sacco di rapporti che poi ho coltivato, e c'è passata qui, è stata Lidia Lancia, mi avete detto, no? Lidia Lancia è venuta lì, anche lei, non solo lei, insomma un sacco di cose. È un'esperienza molto interessante, che penso che, cioè, sto ancora riproducendo in qualche modo nelle iniziative che faccio, un po' in giro, nelle cose che faccio in Francia, anche in Italia, insomma, quello che sto cercando di fare. E penso che la recupererò completamente, non solo tramite i libri, ma tramite appunto questi reading che sto facendo in giro e cose. Però sì, credo che a Firenze c'è ancora molta nostalgia di quello spazio. Sempre lì mi chiedono quando la riapre.
E come mai è stato chiuso?
Ci devo dire, è stata colpa di un commercialista.
Ah, ecco.
Classico. Nel senso che se perché la libreria andava bene dal punto di vista economico, andava male, perché poi facevamo queste cose come stava raccontando Giancarlo prima, siamo arrivati a Cosenza, abbiamo fatto un tour italiano con Pullman Maidesi, era un pullman di artisti, cioè di poeti, artisti giusto per definirli, ecco, cioè c'era Jack Irsma, Fellinghetti, Anne Waldman, Sanders, c'erano i CSI, c'era Marco Parente, Luca Tanzini, Luca Punta, Sergio Talenti, c'era un pacco di persone. So che eravamo una trentina, una quarantina di persone in questo pullman, che succedeva di tutto, lo potete immaginare cosa succedeva. Siamo partiti da Torino, siamo sceso l'Italia in pullman, e ci fermavamo nelle piazze a fare questo reading musica, così saltavamo fuori sempre cose nuove, e durava tre ore a sera, ed era un casino perché ci fermavano, immaginatevi voi, per dormire, mangiare, cioè, un casino. Un'esperienza molto utile, durata quasi 2 mesi, un mese e mezzo. C'era Martin Mazza, non so se lo conoscete voi, uno della prima ondata storica del beat, molto amico di Kerouac, era un uomo enorme che aveva un'elefantiasi alle gambe proprio, e vestiva con questi vestiti senegalesi enormi, c'era anche a Cosenza, te lo ricordi? Questo con la voce tutta, era col cappellino senegalese, no? C'era Ira Cohen, incredibile. E lui era un casino perché, come fanno gli americani, no? Questi gente di sud, aveva in una mano una montagna di vitamine, nell'altra mano aveva una montagna di antibiotici, e alla mattina prendeva queste montagne di pasticche con un bicchiere di cognac. Cognac, vitamine, cose, poi aveva sempre una palla di oppio.
Così.
Come?
Non c'era il doping.
No, non c'era, non eravamo mica una squadra di football, no? E aveva una palla di oppio, me lo ricordo bene, e la spezzettava a palline piccole piccole, e dopo essersi preso questo insieme di pasticche che si metteva in bocca, andava a masticarla e me lo offriva sempre, mi diceva, ma vuoi un pochino, no? Lascia fare, che so da fare, non avevo organizzato questo casino, no? E lui si masticava sta roba, ma anche aveva coina, era una cosa incredibile. Per cui andavano completamente, cioè, lui, insomma, è un po' difficile da gestire, però è stato molto simpatico, molto bello. E era come scrivere delle cose meravigliose, per forza, direte voi, quello che si faceva. Cioè, scrivere delle cose veramente molto belle. Io penso che siamo stati gli unici in Italia a pubblicare un libro che, peraltro, se no una copia a casa, si chiama Pipe Dream, Sogno della Pipa, che non è mai stato pubblicato, ma addirittura credo che ci sia sia uscito l'anno scorso un libro in America con le sue poesie, sono ha delle visioni straordinarie, un grande, grande soggetto. Stavo pensando a lui perché poi lui, succedevano queste cose, si intrecciava con altri abitanti del Pullman, tipo Marco Parente, che era innamorato di questo soggetto stranissimo. Marco Parente, se lo conoscete, una specie di punta di diamante della canzone cosiddetta d'autore italiana, no? Molto strano, molto, insomma, interessante, almeno secondo me molto interessante, musicalmente e anche a livello di testi. E Marco li faceva, provava con Martin Mazza, che Martin Mazza gli aveva chiesto di accompagnarlo, di fargli una base sonora sulle letture, e provavano durante il giorno, e mi diceva che mentre provavano Martin cominciava a poetare, wow, 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 e cascava giù per te, e poi andava sul palcoscenico e diventava un leone, una voce potentissima. Ma poi c'era Jackie Gibson e Agnetha Fai che cantavano le canzoni della resistenza italiana. Gli americani, i Beat, quelli che erano con noi almeno, conoscevano tutte le canzoni della resistenza italiana, da Bella Ciao, e cantavano così con questo accento americano, era stranissimo. E poi avevamo, come tutti i pullman, i turisti, il microfono, no? Centrale. Per cui andavano lì a cantare, era incredibile, era una bella storia. Per cui vi dicevo, oltre al fatto dei libri, facevamo anche queste cose qua, abbiamo organizzato diversi festival, sia in libreria che a Genova, abbiamo fatto un bombardamento anche dall'elicottero, bombardamento poetico. Sì, però ho fatto un po' meglio. Abbiamo preso un elicottero che ce l'avevano vietato di sorvolare la città, mi ricordo ancora, mi sono beccato una denuncia micidiale per questa, e siamo andati in elicottero di questi che hanno il pavimento che si apre, con delle montagne di volantini, a bombardare la città di poesia. E abbiamo invaso tutta la... e ci hanno denunciato perché abbiamo, non tanto perché abbiamo buttato i volantini, quanto perché abbiamo, non abbiamo pagato lo smaltimento, come si chiama, la pulizia delle strade, che abbiamo detto, sono ancora multa a casa, a Genova.
A Genova.
A Genova. Questo era il 2002, credo, 2002, sì. Bombardamento di Genova di poesia. Poi l'abbiamo fatto anche a cosa? A Sarajevo l'abbiamo fatto e in Sud America anche. siamo andati con gli elicotteri
e
queste cose.
E anche nei due posti d'altro.
Com'è?
Nei due posti c'è cioè, Gerusalemme e due
figli dell'altro. No, a Sarajevo l'abbiamo fatto. Sì. E a cosa? A
Buenos Aires.
E anche a Santiago del Cile.
Solo a Genova sono fatto
l'unico. Ah certo. Con una presa di distanza da parte del sindaco nei confronti del comandante dei vigili urbani.
Sì, 2005 Milano immondizia. Denuncia
vabbè, non lo so queste cose. Però per esempio a Firenze non c'hanno certo invaso, non c'hanno nemmeno denunciati.
Altre domande?
O considerazioni? Volevo chiedere una cosa. Mi interessa, cioè tu sicuramente sei la persona più adatta a rispondere a una domanda del genere. Questa generazione tipo, no? Potresti sinteticamente dire qual è stato il percorso, insomma, di così dei più noti, perlomeno qua in Italia, dei suoi rappresentanti, cioè oltre a Ferlinghetti, di tutti gli altri.
Cioè, percorso?
Percorso sì, intendo dire anche teorico, umano, cioè per esempio Kerouac, no? Diciamo, dai suoi libri si evince dal punto di vista teorico così un certo confusionismo anche, no? Persino a volte anche qualunquismo, e persino pure alla fine sempre un rinascente e persino forse alla fine trionfante americanismo, no? Per lui in realtà c'è, cioè, questo critico nato proprio come critico radicale della società americana, alla fine si è riconosciuto, no, nelle sue radici Yankees, però sono certissimo che altri, no, percorsi molto diversi ci sono stati, perciò questo mi interessava un po' sapere, sì. E questi americani, insomma, qual è il loro percorso?
Sì, come ho capito io, frequentando loro e anche insomma studiando un po', vedendo un po' tutte le cose, credo che la parola beat sia stata, o almeno quello che conosciamo come un movimento beat, sia stata una pura invenzione. Un'invenzione che non ha nulla. Se tu vai a chiedere a Ferlinghetti stesso, che è stato l'editore, così, no? Quello che ha fatto la fortuna di Allen Ginsberg, cioè, intorno alla City Life di San Francisco si è cementato con quel gruppo. A San Francisco c'erano le famose letture, no? I spoken word, i readings, eccetera, una bestseller, un Kerouac e tutti quanti gli altri. Se vai a dire anche a Cosenza l'abbiamo, proprio, c'erano anche loro, l'hanno detto loro stessi, il beat per loro non esiste, è una pura invenzione della critica, non esiste assolutamente un movimento beat. Perché le sfaccettature sono talmente tante, ecco, e variegate e diverse, ognuno ha preso il suo percorso. Che cos'è che univa tutta questa gente? Questo ce l'hanno detto e ne ho parlato a lungo. Non c'erano cosiddetti valori ideologici comuni, perché uno era buddista, l'altro era completamente ateo, l'altro era. Uno scriveva in un modo, l'altro scriveva in un altro modo, l'altro ancora faceva sesso liberamente, l'altro invece era un completamente casto, no? Praticava la castità come cosa. Uno faceva uso di droghe, l'altro assolutamente no, un altro era alcolista, l'altro nemmeno. Quindi non c'era niente che univa da un punto di vista ideologico. Cos'è che li univa insieme invece? Che facevano e sì che si trovassero intorno non solo alla City Lights, ma anche sulla parte newyorkese, che era più fredda, se vogliamo, no? Di quella californiana. Era semplicemente una assoluta e costante e praticata, quindi, incoerenza nei confronti della coerenza sociale, civile e culturale che c'era all'epoca. Erano tutti quanti uniti da un'unica modalità, che a parte l'amore, l'amicizia che li univa, era proprio una pratica di vita completamente diversa. Perché se noi confrontiamo Ginsberg con Ferlinghetti, non c'hanno nulla a che vedere, oppure con Kerouac, i versi di o Gregori Corso, che è il più lirico di tutti dal punto di vista della scrittura, cioè sono tutti stili come Alan Watman, sono stili completamente diversi, stili di scrittura, contenuti stessi diversi. Ciò che li univa era questa pratica, la pratica della vita diversa, i capelli lunghi, la barba lunga, il vestire male rispetto all'epoca, no? Queste cose qua erano una cosa che li univa tutti quanti, erano tutti uguali da questo punto di vista. Praticavano una volutamente una specie di San Francescanesimo, per dirla, la spogliazione di tutti quelli che erano i miti del consumismo dell'epoca, per cui gli arredamenti degli appartamenti erano fatti con casse di frutta. Mi ricordo, c'è un filmato, però purtroppo non si può vedere perché avevo portato un CD-ROM, dove c'erano le cose, c'è un filmato della casa di Michael McClure, dove c'è dentro Oslowski che stanno facendo una specie di cose insieme, che buttano per aria i libri, cioè, si vede chiaramente, sono tutte cose fatte di casse di frutta, casse di legno, dove non c'è niente, sono arredamenti spogli, al massimo c'è un letto ma buttato lì così, insomma. Era il rifiuto completo del consumismo. Il consumismo all'epoca significava adesione a una mitologia culturale che avevano completamente rifiutato. L'adesione alle droghe o al buddismo, cioè, quasi tutti sono dentro il buddismo, quasi tutti. Lo stesso Kerouac, che era cristiano, perché veniva dal Quebec, quindi il Quebec francese, no? Quindi aveva tutto, il quale ha praticato di tutto di più a livello di vita, però costantemente tirava fuori questo aneddoto divino, no? Cioè, qua era anche un reazionario, dal punto di vista politico. Sì, quello dicevi tu. Però lo era perché cercava di salvarsi sul piano ideologico, sul piano mentale, mentre in realtà nella vita praticava tutt'altre cose, no? Era innamorato di una prostituta bellissima, una messicana, quella che ha scritto in un libro, si chiamava oddio, come non mi viene il nome, era dopo. La cosa geniale è che ogni volta che lui doveva apparire, anche al momento del suo massimo, parlando di Kerouac, il suo massimo trionfo, in cui era uno degli autori mediatici più acclamati, perché era il fenomeno, On the Road, era un successo strepitoso, dopo essere pubblicato a puntate su, no? Su una rivista, ha improvvisamente avuto un boom incredibile. Stiamo parlando del 55, il primo anno del grande fenomeno letterario Kerouac. Lo chiamavano in televisione e lui, il fenomeno mediatico, si addormentava mentre gli altri parlavano. Si addormentava letteralmente, perché era carico di whisky, no? Beveva con un tazzo. Infatti è finito così, bevendo. Ma perché non aveva nulla a che fare con quelle cose lì? Perché il grande suo... Sapete come scriveva Kerouac? Non faceva scrivere mica sui fogli. Era un rotolo. Un rotolo unico. E il rotolo scriveva costantemente senza mai fermarsi finché non finiva il rotolo, e il rotolo era il libro, e così è nato Visione di Cody, è nato On the Road, il rotolo di On the Road, eh? Ce l'ho anche nel CD-ROM, l'ho fotografato, era, pensate che il rotolo di On the Road è stato battuto all'asta da Sotheby's, no? È stato venduto per 2 milioni di dollari il rotolo di On the Road. Ed era un rotolo di carta, dove lui metteva, scriveva, finché non aveva finito non smetteva più.
La scriveva come? Con la macchina?
No, macchina da scrivere, mica c'era il computer, era il problema.
Anch'io se facessi un rotolo, il nome
è prova.
È un casino finire un rotolo, rotoli di carta così, eh. E la cosa geniale è che dove c'è un rapporto, secondo me, anche interessante fra i Rimbaud, i Dr. Ramon, i surrealisti e il beat. Il beat è venuto un po' più tardi, rispetto ai surrealisti, sono nati ufficialmente nel 1924, ma il primo libro surrealista che si conosce è del 1919, sono i campi magnetici fatti da Breton e Edward, no? Breton e Supol, scusate. E l'hanno preso pari pari, facendo negazione assoluta di quello che chiamano controllo del pensiero, vale a dire l'hanno fatto come si fanno i giochi da bambini, uno scrive una frase, piega, l'altro scrive una frase, piega, così non si sa niente di quello che ha scritto l'altro e viene fuori poi un testo che apparentemente non c'ha alcun legame, però era uno scoppio di poesia pura, perché era in mancanza di controllo della ragione. Come?
Noi sempre la facevamo. Calamite.
Calamite.
Calamite. Mette la calamite nei pinguini e ti
danno 100 lire. Sono più o meno, è ancora così. I dadaisti facevano uguale, ti davano su le cose. Però fammi finire il discorso, aspetta un attimo. Che altrimenti poi mi perdo io, scusami. Era la cosiddetta scrittura automatica quella che praticavano i surrealisti, in assenza assoluta del controllo del pensiero. I Beat hanno fatto la stessa cosa, Kerouac non faceva una correzione all'interno dei suoi testi, scriveva in maniera automatica. E nella scrittura automatica del 1924, l'epoca cosiddetta dei sonni, nella parte europea, che era assoluta, voleva far parlare quello che chiamavano ospite sconosciuto. Stiamo prendendo che all'epoca Freud cominciava a muovere i primi passi, l'inconscio non sapeva nemmeno cos'era. E i beat come scrittura intendo, che però era una scrittura ovviamente motivata da ben altro che non la voglia di fare dell'arte, che allora scriveva senza mai fare una correzione. Incredibile. Tutti i suoi libri sono scritti, Vagabondi del Dharma, On the Road per primo, Visioni di Codi, I Sotterranei, sono tutti fatti con un'unica stesura senza un minimo di correzione. Tutte scrittura automatica. I geni fanno così. No?
Comunque è molto interessante quello che hai detto. Il beat non è né uno stile né un manifesto programmatico, è quello che si fa.
Esattamente.
Così come non c'è situazionismo, ci sono i situazionisti, uno è beat, se fa il beat, se fa dell'altro
è beat. È il beat lo stesso. Perché il beat è, come diceva Giancarlo prima, è battuto, se vogliamo considerare come generazione. No? Rispetto a quello che è stata l'America successivamente, nonostante il grande apporto,
questo beat è nato come il suo significato primario, così
era uno slang, no, era uno slang che veniva usato dai neri americani negli anni 50, all'inizio degli anni 50, e si diceva questo è il beat per dire qualcosa che è fuori, completamente fuori. È beat.
Quindi non è battuto.
No, perché poi è significato. Siccome sei fuori, sei un battuto.
D'accordo.
Siccome sei fuori, sei anche beato. Siccome sei fuori, sei battuto, beato e poi beatificato. Perché nel momento che. Però c'è il beat cool e il beat hot. Il beat cool è quello newyorkese. Il beat hot è quello californiano. C'è stata questa differenza, e questo anche nel jazz, perché poi si è confuso molto, vabbè, Kerouac ha scritto anche il bebop, no? Scrive il bebop, perché era molto affiancato a tutta l'avventura della liberazione musicale che c'erano i neri americani. Negli americani hanno dato un impulso fortissimo, là c'è una evidenza mostruosa, nel senso bello del termine, mostruoso, fra le pantere nere e le pantere bianche. Voi avete avuto qui chi?
John Sinclair.
Sinclair, che è uno dei portatori di questa cosa e che è uno di quelli che ha portato avanti questo connubio. L'afroamericano, per intendersi, ha dato non solo sulla musica, perché conosciamo tutti gli afroamericani a livello musicale, no? Grande jazz, chi l'ha fatto? Charlie Bird, no? Questa gente qua. Il grande jazz, che non è quello di Duke Ellington, ma è quello di Charlie Parker, di questa gente, di John Coltrane, no? Charlie Parker, quando ho detto quello, Charlie Parker, no? è andato di parallelo con questi bianchi che andavano a sentire questo tipo di musica e cercavano, non a caso, perché era proprio lo stesso, di applicare lo stesso tipo di liberazione di linguaggio che vedevano nella musica. Credo che ha scritto letteralmente che lui cercava di imitare i fraseggi del bebop a livello di scrittura. Quello che è più interessante è che New York ha dato persone come Ginsberg, che è nato lì, Burroughs era il professore di Ginsberg. Ginsberg è andato all'università, ha trovato Burroughs. Qual era dedito all'uso metodico dell'eroina? No? Era un medico. E però, per esempio, Ginsberg, eroina non l'ha mai fatta. No, proprio non... E si è instradato in un certo modo. E, però Burroughs ha fatto una specie di... è stato una specie di sacerdote per l'iniziazione di Ginsberg e poi ha accolto Ginsberg e che ha accolto Kerouac. E questo fenomeno incredibile che non è mai passato metodicamente alla storia, ma c'è una foto nella mostra, si chiama Neil Cassady, che è il protagonista di On the Road, non a caso. Neil Cassady era uno che non ha mai scritto niente se non queste ipotesi di romanzo, si chiama The Third, il terzo, la terza parte del terzo, che non è mai stato pubblicato in Italia, che è una raccolta di scritti, un'ipotesi di romanzo che lui aveva fatto, è stato pubblicato dalla City Lines per in America. Ed era un fenomeno incredibile, non a caso affascinava Allen Ginsberg, che era geloso del rapporto che aveva Kerouac con Neil, e Neil, che è il protagonista di On the Road, è questo che prendeva letteralmente Kerouac o Ginsberg e gli faceva fare la famosa On the Road, attraversata da coast to coast, ed era quello che partiva all'insaputa di tutti e andava, lui sì davvero, cioè andava via, spariva, poi tornava, portava donne, alcol, era una forza di natura dal punto di vista poetico, era la vera opera d'arte fatta vita. Neil Cassady ha ispirato tutti quanti.
Ed è morto giovane?
Morto giovane. È stato l'oggetto peraltro di una controversa questione, questo libro, unico libro, il terzo di Neil Cassady, un'incazzatura tra Fernando Pivano e Laurie Anderson, perché per una questione di traduzione, ancora strana, mi ha raccontato poi.
A proposito, scusa, cosa ne pensi dell'opera di Fernando Pivano?
Ma la grande borghese.
No, ma dico anche come traduttrice.
La traduzione è buona, secondo me è la migliore che c'è, mi fanno ridere queste traduzioni che ci sono adesso.
Quindi lei è entrata nello spirito?
Beh, li ha frequentati molto, ci ha vissuto. Però li frequentava dal punto di vista, lei aveva sempre la sua casa pronta, e loro non ce l'avevano. Gregori Corso ha girato per l'Italia un pacco di tempo, andava dai carabinieri a Venezia, me l'ha raccontato lui, l'ultima apparizione in Italia, l'ha fatto in un libreria da me, c'ho tutta la registrazione di queste cose, sarebbe da vedere una sera, perché è geniale, che era già, aveva uno stomaco enorme, perché ancora si passava di eroina, quindi per farlo arrivare io ho dovuto farmi dalla ASL il permesso per il metadone, queste cose qua, no? E raccontava che a Venezia andava in giro, che era talmente fuori ormai, andava ai carabinieri di Venezia a dirgli dove, perché lui parlava un italiano spagnolo leggiante, dove è mi casa, dove sta mi casa, e i carabinieri lo tenevano lì a dormire e poi lui andava via il mattino dopo e poi tornava la sera a dire dove sta mi casa, e dormiva in caserma per i carabinieri a Venezia, per dire. Ha fatto un soggiorno italiano molto lungo per quel corso, molto lungo. Campo dei Fiori a Roma lo conoscevano tutti. E aveva un modo di dire geniale. Quando entrava nei posti, pensare che i poeti devono essere pagati, perché sono il fiore dell'umanità. E allora, prima di fare qualsiasi cosa, in qualsiasi posto, anche nei bar, andava in giro a chiedere dei soldi a tutti quanti, e poi, anche se aveva in un bar, si metteva a recitare una poesia. E poi diceva grazie, e andava. Grande, grande poeta. Ha scritto cose meravigliose. Poi sentiamo uno degli estremi, eh? Come l'intervista, l'avete mai visto l'intervista che ha fatto Fernando Pivano alla RAI con Jack Kerouac? Non l'hanno mandata in onda, infatti, perché bestemmiava in continuazione, si diceva che poi si addormentava. Dicevano non mi rompete le scatole con questi discorsi, non più cercavo di intervistarli.
Quali erano le droghe più frequentate? L'eroina?
No. L'eroina era metodica, ma era fatta da Barros. L'eroina ha fatto anche Kerouac, ma giusto qualche... ne parla anche nei suoi scritti. Tristessa si chiama, questa messicana, Tristessa, con la S.
E qual era? Hashish, allucinogeni?
Sì, l'hashish lo facevano, facevano più che altro benzedrina, come la chiamavano.
Ah, cioè, eccitanti.
Eccitanti, sì, benzedrina moltissima, LSD, tanto
c'è la segna. Euforizzanti,
esattamente.
Quindi cocaina.
Coca c'è una coca, era una coca naturale, foglie, così mi hanno raccontato.
Io ho ancora una domanda che aveva fatto esprimere il limone fino a... vedi che lì c'è un lavoro di Sweat nell'androne, c'è il nome di Peter Drucker, Drucker ha fatto dei lavori insieme a Ginter, che no? Hai illustrato i suoi libri. Volevo sapere se tu avevi avuto rapporto anche con questo pezzo della scena newyorkese, cioè questi graffitisti sociali, e se hai qualcosa da dire, visto che è un incrocio che si è realizzato qui nel centro.
No, io ho avuto più rapporto, ti devo dire, cioè della scena newyorkese, ho conosciuto più il legame, post legame che c'è stato fra il beat e la pop. Quindi per esempio c'è un giorno che è uno che non è proprio il beat, completamente il beat, ma ha molto a che fare con la pop art, con tutti i graffitisti, appunto, Basquiat, anche pittori, eccetera. Conosco i lavori, questi lavori fatti con Ginsberg, eccetera. Ti devo dire che il beat newyorkese mi piace molto meno, cioè mi affascina, almeno a me mi ha affascinato molto meno che non quello californiano. E tutto ciò che ho trovato di, per me, di più positivo, di più valido del beat newyorkese, cosiddetto beat newyorkese, è quello che hanno fatto in collegamento con la California. Su New York sì, ho avuto, io sono stato anche nel cosiddetto bunker, no? Quello di, dove abitavano Barros, John Giorno, no? Sul posto che era tutto il bunker. Interessante, c'era un letto che era fatto a Barra, per esempio. Interessante. No, ma era più piacevole, ovviamente dico che si chiamano opere d'arte, però già, siamo più su un'onda di mercato, secondo me. Allegri, nell'ultimo periodo della sua vita, era una industria. Cioè, pensa che il suo Rosenthal, il suo manager, gli faceva firmare anche i biglietti dell'autobus, in modo tale che se potesse rimanere tutto, hanno venduto, tu lo sai, il bauletto.
Dove sì, però mi sembra che il rapporto con Drucker invece fosse un rapporto reale.
Sì, era un rapporto, ma come quello che aveva Ginsberg con Ferlinghetti o con Kerouac, con il Cassidy, il Barros, Corso. Cioè, assolutamente, Ginsberg è una grande persona, non metto in dubbio.
Ho fatto questa domanda anche perché questo rapporto è iniziato parecchio tempo prima, cioè sono almeno 3-4 anni prima che si parlasse della mostra, che si...
Sì, quindi si andava al di là di tutto.
E perché questi lavori sono usati dai compagni, la grafica di Set, la grafica di Drucker, certo. Ma compagni anche che neanche conoscono,
sanno queste cose,
no?
Certo.
Però cioè, c'è il volantino sull'occupazione delle case, c'è il lavoro di Drucker della casa rovesciata per gli abitanti che cascano fuori.
Certo.
Per cui mi interessava...
Sì, però non conosco molto la relazione che c'è stata con conosco più conosco più, come ti ho detto, i lavori fatti più al sole, che erano questi. New York mi è sempre sembrato molto freddo, anche ora, devo dire. Mentre quell'altra lì è molto calda, mi dava un'impressione di vitalità enorme, non a caso continua a produrre delle cose molto interessanti. New York, Angua, dove andate a vedere New York? Giorgio non ci abita, ma è sempre in giro per tutto il mondo. Corso è morto, ma si è andato via anche lui. Gianni Pommi Vega non abita più lì, anche lei, non c'è rimasto più nessuno, vediamo. Ecco, è fredda, molto molto fredda. Il grande jazz si suona a super.
Posso chiederti un'altra cosa? I rapporti invece tra la cosiddetta generazione beat e gli hippies, no? Cioè, mi sembra che una prima osservazione sia che questi beat erano molto individualisti, no? E gli hippies, cioè, erano magari più portati a esperienze comunitarie, per esempio.
No, era molto, secondo me erano perfettamente integrati. Quelli che conosciamo come beat, che è appunto una parola che hanno inventato i critici, eccetera, no? Per amalgamare certo tipo di esperienze dal punto di vista estetico, letterario, artistico, però i beat erano gli hippie.
Erano già.
Se tu vai ancora adesso sopra San Francisco, dopo South Elite, non so quelle parti lì, c'è ancora adesso una comunità hippie ancora vivente, c'è una galleria d'arte, si autoproducono le cose, la palestra, la scuola, fanno la legna, hanno
in casa. Comunitariamente.
E lì si abita più di Ferlinghetti.
Ah,
ok. E Ferlinghetti sono a casa lì.
Perché non so, nella mia immaginazione, questo che sapevo, vedevo i beat invece più individualisti, cioè ognuno si faceva la sua strada, poi si incontrava.
Dal punto di vista letterario. Come dicevo prima, c'era uno
ma stile. Ma non come stile di vita,
no? Era proprio quello che li univa invece lo stile di vita. Era insieme proprio. Molto 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 insieme, cioè compravano le case insieme, oppure se le costruivano insieme, tutto di legno, completamente hippie. Non c'è differenza tra gli artisti invece beat e gli hippie. Il movimento beat, chiamiamolo in senso lato, e il movimento hippie coincidono letteralmente dal punto di vista della vita, ovviamente.
Io volevo dire qualcosa rispetto a quello che diceva prima Antonio, cioè non è soltanto il tentativo di coniugare ciò che non era stato mai coniugato, secondo me, interessante, ma anche la rivoluzione che è stata fatta all'interno, la capacità di essere stravolto, per esempio, il rapporto con la religione. Pensiamo per esempio a Kerouac, no? Il rapporto che Kerouac ha, uomo religioso, fondamentalmente cattolico, nato nella parte francofona del Canada, che appunto dice chiaramente dei sensi di colpa, dell'educazione che aveva ricevuto, e parla chiaramente della ricerca di Dio che c'è, no? Nella strada, che però è un modo tutto suo, tutto particolare, anarchico di vivere la religione, cioè una fede senza religione, un essere credente senza avere come riferimento la Chiesa, cioè è estremamente nel suo essere ex marine, no? Che aveva combattuto nella guerra di Corea, quindi profondamente reazionario, no? Dice Benigio, cioè Big Sir, lui parla dei suoi trascorsi, parla del suo passato quando era cronista sportivo nella provincia, nella sonnolenta provincia americana, per cui aveva questo retaggio fortissimo, però ha messo in discussione dall'interno quella sua stessa educazione, quel guscio, cioè dal quale era stato formato, di cui era imbevuto fondamentalmente, quel retaggio borghese, non ha avuto paura di stare dentro a quelle cose e di farle esplodere dal di dentro. Non si è detto contro a prioristicamente, è stato dentro e le ha stravolte. È un modo per deturnare, potremmo dire noi oggi, sicuramente certe cose, no? E essere stato addentro al cattolicesimo, essere però allo stesso tempo buddista. Cioè, è questo discorso, no, che ha legato anche dall'interno i beat,
che è un discorso che è molto presente anche negli Yi. Cioè, se noi pensiamo,
erano mistici e non religiosi,
erano mistici, e appunto è questo discorso che facevamo prima, Gary Snyder, no? Cioè Leonard Cohen, no? Che fondamentalmente è un continuatore, oppure pensiamo a William Burroughs, c'è un disco 10 pollici, no? Che riprende il modo in cui veniva chiamato, definito Burroughs, inciso con Kurt Cobain dei Nirvana, e continuavano a chiamarlo il prete, no? Tradotto in italiano suona così. E fondamentalmente Burroughs, il maledetto, aveva questa immagine da prete.
Sì, sì.
Cioè, è incredibile come siano riusciti a coniugare le due cose, ciò che era assolutamente inconciliabile. Cioè, a me ha sempre colpito molto questa capacità di tenere insieme le cose facendole saltare allo stesso tempo dal di dentro, stravolgendole completamente.
Come hai detto tu, comunque c'era una ricerca dell'assoluto, sì, sì. Questo è evidentissimo in tutto.
Sì, sì, questo è l'aspetto grande che ha consentito.
E poi, se mi permette, anche proprio questa scelta specifica, no? Della religione, poi era tutta una loro religione buddista, secondo me è stata pure grandiosa, perché insomma non dimentichiamoci che il fondamento di tutta l'alienazione dell'Ottocento, dell'Occidente è questa radice infame giudaico-cristiana, e poi il cristianesimo come si è realizzato, la Chiesa Cattolica innanzitutto, quindi il buddismo, che per me è una religione infinitamente superiore alla nostra, già diciamo entrare dentro questa alterità completa, no? Dal punto di vista dal punto di vista del pensiero, perché il buddismo è innanzitutto un'autodisciplina e una ricerca per scoprire gli errori della mente, no? Più ancora che una religione con qualche dio, anzi essenzialmente una religione atea persino, è proprio la ricerca dell'assoluto nella mente umana, questo è il buddismo. Quindi una scelta di questo genere nell'America di allora soprattutto, no? Che era un'America ultraconformista, assolutamente cristiana, no? Un cristianesimo tremendo, no? Cioè proprio il cristianesimo, diciamo, del fare i soldi, il cristianesimo che ha fatto fuori tutti i pelle rosse, che poi ha messo le sue zanne su tutto il mondo. Cioè, secondo me era una scelta rivoluzionaria, una scelta grandiosa. Invece è stato anche quello un po', a mio parere, mal considerata, no? Cioè soprattutto in Europa, sì, esatto, no? Cioè si è visto come una specie di caduta, no? Come a un certo punto comunque, no? Cioè, si deve in ogni caso arrivare a una forma di sfatto spiritualismo, no? Orientale, ma non è, cioè, invece cioè, questa, cioè, di fronte a queste scelte, no? Secondo, da quello che ho capito, l'intelligenza europea, no? Ha sempre un po' storto il naso, no? Ha avuto la puzza sotto il naso contro questi ricercatori così, anche diciamo che non seguivano nessuna etichetta, no? Nessun tipo di perché invece qui, capito, lo scafato intellettuale europeo, no? Figurati, no? Lui è super ateo, non so. Cioè, è super, in realtà è un super nichilista del cazzo, no? Che poi alla fine accetta, fa l'apologia totale dell'esistente, no? Invece alcune di queste persone meravigliose hanno dato i loro pochi anni dell'esistenza nella ricerca dell'assoluto, e io ho la massima stima.
Sì, io direi anche che se gli americani, a differenza degli europei, parlo di europei, parlo di francesi, di tedeschi, di italiani, eccetera, c'era un'espressione molto, eccoci, c'era una espressione molto bella, mi diceva Ginsberg, mi diceva che un americano ha un fardello sulle spalle che pesa 2 kg, mentre un europeo ce n'ha uno che pesa 3 quintali. Cioè che lui poteva buttarlo via con molta più facilità di come possiamo fare noi, che non sono solo i bagagli ideologici, sono i bagagli culturali, hanno una cultura immensa. L'America è nata quanti anni fa? C'è uno spunto rispetto a tutto il bagaglio culturale che ha l'Europa, ed è nato sulla scorta dell'Europa. Da una parte era un pregio, ed è un pregio, poter buttare via pari pari tutta la tradizione culturale che hai dietro, con cui non ti devi confrontare, non ti devi fare qui perché sei fatto Tremont, no? Vittor Hugo, il romanticismo, no? No? Questa roba qua. La prosopopea cristiano-giudaica, questa e quell'altra. Dall'altra parte è vero anche che è anche un limite forte, perché dall'altro punto di vista, mentre negli anni 60 questa è l'esplosione, no? Forte, almeno per noi, della cultura beat, la controcultura americana, no? che invaso le nostre terre, diciamo così. Negli anni 60 c'era ancora il movimento surrealista, è stato chiuso nel 1969. Nel 68 sono stati i moti parigini che poi sfociati anche in Italia, che sono figli del situazionismo, nato alla fine degli anni 40, no? Di fatto. No? E tutto ciò è nato all'inizio del secolo per noi, da una serie di cose che hanno approfondito moltissime cose, questo voglio dire. Poi che questo spirito di liberazione, e quando dico, cioè non si inventa mai niente, si inventa rispetto ai propri contesti. Qui dentro, per esempio in questo libro, c'è un'analisi del plagio che è geniale, perché Lautremont è stato il primo plagiatore storico che si conosca. Ha plagiato Vittor Hugo, ha plagiato chiunque, tutti i moralisti francesi, senza dichiararlo. E come sapete bene, i situazionisti, a parte quella situazione, hanno fatto la stessa cosa anche nei confronti di Lautremont, e lo teorizzavano il plagio come movimento, come pratica libertaria. No? Non siamo più soggettati a nessuno. Sapete che plagio in latino vuol dire assoggettare un uomo libero in schiavitù, dal punto di vista latino. E da lì deriva la parola plagio, plagiare, eccetera. E il plagio, come lo teorizza, come l'ha praticato Rimbaud e come viene analizzato molto bene qui dentro, è una pratica di liberatoria, di libertà. E il plagio a certi livelli l'hanno utilizzato pari pari anche i primi scrittori beat che si conoscono. Kerouac ha plagiato Rimbaud pari pari. Andate a vedere in Big Sur, che è il romanzo che si conosce, alla fine c'è una cosa che si chiama Suoni dell'Oceano Pacifico Big Sur, un poema lungo. Ci sono dato il pari pari delle parafrasi delle illuminazioni di Rimbaud, pari pari, cioè per dirlo, ma non ce ne sono moltissime, ma con questo non voglio dire, non è una scusa, è semplicemente un dato di fatto, è una pratica di libertà. Se siamo liberi possiamo utilizzare tutto senza problemi.
Non riconoscevano l'autorità anche
del tempo. Esatto. E poi ciò che era buono lo utilizzavano.
Io vorrei chiudere con tre brevissime questioni. Innanzitutto un ringraziamento a Giancarlo, Antonio e a Gio, perché hanno innovato creativamente rispetto a una proposta di serata che era molto più semplice. Cioè, è successo così che si è mandato il comunicato email, Gio ha detto ma io potrei fare questa cosa, l'ha fatta, poi la lettura di Artaud non era stata neanche annunciata, no? È venuta fuori una situazione reale bella, a me è anche emozionante, e quindi ringrazio. La seconda cosa è che sul filo delle ultime considerazioni, da qualche mese qui discutiamo di mistica e teoria rivoluzionaria e se ne sentono di tutti i colori, ed è veramente una cosa che acquista
trasforma tutta sulla mitologia culturale relativa alla genere, ho scritto un librone così.
La terza cosa è, come si diceva una volta, teniamoci in contatto.
Ah beh, certo.
Io chiuderei così.
Teniamoci in contatto. Grazie mille.